Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa puntata di Sete di tennis torno a chiacchierare con Ubaldo Scanagatta, che gli internazionali d'Italia li ha seguiti per un cinquantennio come inviato, ha visto genie e generazioni di campioni susseguirsi, e con lui ho proprio cominciato scambiandomi qualche opinione sul crepuscolo degli dèi, visto che in questa edizione del torneo del Foro Italico abbiamo visto Djokovic uscire come non mai. Non era mai stato eliminato prima di quarti di finale, non aveva mai perso con un giocatore di bassa classifica come il cileno Tabilo, e il giorno precedente Rafa Nadal ha giocato quella che con moltissime probabilità è stata la sua ultima partita a Roma. E visto che il torneo Rafa l'ha vinto per 10 volte, insomma, è stato un altro passaggio di questa scrittura dell'ultima pagina della carriera di Rafa, che ha lasciato anche un po' l'amaro in bocca. E proprio a Ubaldo ho chiesto cosa ne ha pensato di questa ultima uscita pubblica romana di Rafa.
Io ho parlato dopo con alcuni del suo clan, che però mi hanno chiesto di mantenere, cioè di non dire con chi avevo parlato, e mi hanno raccontato che loro, allora, prima di tutto che Nadal è convinto ancora di, o era convinto almeno fino a ieri, di essere un giocatore professionista che deve fare di tutto per vincere le sue partite, per prepararsi per il Roland Garros, sia quello diciamo tradizionale, quello che ha vinto 14 volte, che quello olimpico. E quindi loro avevano saputo dalla federazione l'intenzione di celebrare Rafa, ma loro non avevano ritenuto di doverglielo dire. Non gli hanno detto nulla perché hanno detto, dice, non vogliamo parlare di quello che di quello che sarebbe successo in caso di una sua sconfitta. Non volevamo metterlo davanti all'ipotesi di una sconfitta, perché un giocatore che entra in campo deve pensare soltanto a vincere, deve pensare che deve vincere, non che cosa succederà se per caso perdi. E questo è quello che per cui lui non lo sapeva. Chiaramente in federazione avevano preparato da una settimana, ci lavoravano, avevano preparato tutta una serie di cose, clip, i suoi successi dal primo del 2000, cosa è stato 2005, e poi quello del 2006, quello con Cori e quello con Federer, tutte e due 7-6 al quinto, tutte e due con rimonte pazzesche. Con Cori perdeva 3-0 e palla del 4-0 nel quinto set, con Federer annullò 2 match point, quindi lui è stato l'ultimo contropiede di Nadal. Cioè, Nadal ha preso il contropiede se stesso, perché ha giocato malissimo e è un po' illuso nei primi due game, che sono durati 28 minuti. E poi però ha commesso degli errori mostruosi, ed era un Nadal irriconoscibile, perché ha steccato almeno 2 dritti, ha tirato dei rovesci fuori di 2 metri, insomma, e vedevi anche il suo atteggiamento. A un certo punto è andato a rete con, cioè, faceva degli errori anche, come dire, di testa, cioè non solo errori tecnici, ma anche decidere di andare avanti su delle palle su cui non sarebbe mai andato, fare una smorzata quando l'avversario era a metà campo. Quindi questo stranissimo, ecco, devo dire, come un giocatore in grande confusione mentale. Dopodiché niente, ha fatto il contropiede appunto a se stesso prima, e poi all'organizzazione, e poi chiaramente ha detto che tornerà, ma secondo me tornerà forse per autocommemorarsi o per partecipare alla propria commemorazione. Però capisco anche che non può mica continuare, che ogni settimana c'è una commemorazione, la fanno a Madrid, poi la fanno a Roma, poi l'avrebbero fatta magari a Parigi a Roland Garros, poi magari gioca all'Olimpiade, fanno un'altra, e che, cioè, diventa quasi patetica. E lui è troppo orgoglioso, secondo, e giustamente, è una leggenda del tennis. Già il fatto di mettersi così a rischio di figuracce è qualcosa che dimostra, da una parte, la sua predisposizione a non arrendersi mai. No, lui ha fatto tutti quei risultati perché non si è arreso mai. Se pensiamo a certe rimonte pazzesche, l'Open d'Australia rivinto in quel modo, quante partite ha vinto annullando match point o facendo, fin da, appunto, ho ricordato con Coria perdeva 3-0 nel quinto, con Federer match point, insomma, mentre Federer ha perso tanti match con il match point a favore, Nadal pochissimi. Fra i due devo dire che mi dispiace di più, forse, dico forse, perché figurati farò arrabbiare tutti i tifosi di Federer, vedere il tramonto di Federer, perché Federer ha fatto, cioè era naturale che vincesse quasi tutto quello che ha vinto, cioè non ha dovuto fare degli sforzi spaventosi sul proprio talento, era tutto naturale, fluido, ogni sua vittoria la ammiravi, era straordinario, in 5 minuti capivi tutto vedevi tutto il suo repertorio, tutto 100 colpi diversi, 100 qualità pazzesche, eccetera, eccetera. Invece Nadal, io me lo ricordo, all'inizio servizio era modesto, il rovescio era modesto, a rete sì, ci andava proprio a punto finito, ma non è che fosse un fenomeno. Insomma, questo su tutto ha lavorato tutta la vita, migliorandosi anche dopo i 30 anni, 35, mi dirai, anche Federer ha migliorato il rovescio a un certo punto con Ljubicic e compagnia, però è migliorato perché bastava provare una cosa e riusciva a farla meglio.
Ma partiva già dalle nuvole, diciamo.
Esatto, down the air, in the zone. E invece okay. Nadal è stato... Ecco, Nadal mi ricorda Connors. Connors è un giocatore che non c'aveva il servizio, non aveva il diritto. A rete era così e così. Si mise a giocare il doppio perché si divertiva, eccetera. Ha imparato a giocare anche il doppio, ha vinto anche dei tornei grossissimi. E Nadal ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi anche in doppio.
C'è un altro tema poi di questo torneo che ha perso ancora prima di iniziare Jannik Sinner. Berrettini è torneo già iniziato, anche se lo ha fatto proprio perché era a Roma, perché diversamente avrebbe già comunicato il suo forfè prima dell'inizio dell'evento. E Musetti, che ha giocato un set e poi si è dovuto ritirare perché colto da questo virus che sta serpeggiando tra giocatori e giocatrici già da Madrid, insomma, da questo punto di vista è stato un torneo parecchio sfortunato, però qualche storia l'abbiamo comunque vissuta. C'è stato il cammino di Francesco Passaro, che è arrivato a un punto dalla qualificazione agli ottavi di finale e già aveva cancellato match point in un match precedente contro Rinderknecht, contro Borges. È andato molto vicino a un successo che comunque rilancia, secondo me, la sua carriera dopo questi mesi di difficoltà. E poi Flavio Cobolli. Flavio, oltretutto, ha una storia molto particolare con il pubblico di Roma, visto che lui era una promessa del calcio. Bruno Conti lo aveva selezionato per giovanili della Roma e ha giocato un match calcistico contro Sebastian Korda, figlio dell'ex numero uno e campione slam Petr Korda, che è fidanzato peraltro con l'ex campione della Juventus Pavel Nedved. E insomma, il tifo da curva che c'è stato sul campo in un match molto lottato e a tratti anche molto bello ha creato, insomma, qualche scintilla. Si sono riviste scene che negli anni 70 circondavano i match di Panatta e che avevano anche creato una nomea non delle migliori nel mondo del tennis per il pubblico italiano. Ovviamente le cose sono cambiate, però insomma, abbiamo anche rivisto il folklore del tifo romano che qualche volta trascende. E ho chiesto a Baldo che cosa ne pensa.
Sono sicuramente tornato indietro quasi una cinquantina d'anni, perché quando giocava Adriano Panatta, il Foro Italico era una bolgia, non c'erano solo i cori Adriano, ma c'era anche spesso intemperanze, il pubblico che arbitrava praticamente, no? E quindi i giudici in linea avevano una pessima fama. Una volta c'era un famoso arbitro inglese che si chiama Bertie Borron, che veniva a tutti i tornei con la sua roulotte, e una volta indignato scese dal seggio arbitrale dicendo: io non arbitro più, perché insomma succedeva di tutto. E Solomon, che giocava contro Panatta nei quarti, si ritirò per protesta, eppure era avanti 5-4 nel terzo set. Però ecco, a quell'epoca lì, appunto, Panatta era talmente, a un certo punto gli era venuto anche a lui il complesso dei furti che venivano fatti contro i suoi avversari, che suggeriva ai suoi avversari, appunto, dice: beh, mettiamoci d'accordo, arbitriamo da noi e scegliamo noi come comportarsi. E infatti, proprio in quella partita con Solomon, ricordo bene, Panatta aveva restituito il punto 4 volte, una volta l'aveva fatto Solomon, però poteva capitare, e capitò, che una volta uno solo dei giocatori si accorgeva di un errore e l'altro non sapeva che fare, si doveva fidare oppure no. Solomon all'inizio gli aveva anche detto a Panatta: ma forse così ci si incasina, chissà se conviene farlo o non farlo. Panatta aveva insistito, poi però che è successo? Che insomma ci fu un out con Solomon che si fermò, ma l'out non l'aveva gridato il giudice in linea, l'aveva gridato uno spettatore. E insomma, vabbè, comunque, ora, per non farla troppo lunga su quella situazione, insomma, ne ho viste di tutti i colori. E mi ricordo Gianni Clerici che parlava: gli italopitechi del Foro
Esatto.
Italico. No, beh, sì, cioè, francamente si era un po' in imbarazzo, anche perché noi giornalisti sedevamo in una tribuna stampa che, a differenza di oggi, era una vera tribuna stampa, ci stavano solo i giornalisti. Ora invece, quando si va sui campi, siamo mischiati in mezzo alla... non si riesce mai a trovare un posto dove si sta, soprattutto in quel Grand Stand Stadium, dove è quello dove ha giocato Cobolli con Corda. Praticamente devi avere la fortuna di trovare un posto, ti metti dove puoi e ti capita di tutto accanto, anche di essere vicinissimo a quelli che insultano chi corda della situazione. Te magari gli insulti li senti, fai le faccine, gli dai uno sguardo, ma questi, insomma, non conviene nemmeno litigarci con alcuni, perché chissà come va a finire. Quindi poi fare il maestrino non piace a nessuno. Quindi insomma, lì Corda aveva ragione, perché cosa succedeva anche ai tempi di Panatta, quando doveva battere fra la prima e la seconda il fischietto, lo starnuto fatto apposta, oppure insomma il colpo di tosse, insomma ne facevano di tutti i colori. Quindi, e del resto, tutti i giocatori stranieri all'epoca, appunto, di Panatta dicevano: vincere a Roma contro un italiano era dura, insomma. Diciamo che questo è un effetto, si dirà, della Sinnermania. Cioè, si sono avvicinati al tennis un sacco di persone che di tennis sanno pochissimo, il che, diciamo, è bello per la diffusione dello sport, però certo se ne paga anche lo scotto.
Certo.
Quindi è cambiato completamente il pubblico, perché parli con alcuni e vedi anche gente civile, per la verità, che però non sa nulla. Cioè, una volta incontravi al Foro Italico quello che ne sapeva quasi più di te, che era capace di raccontarti che Anastase, che ne so, come aveva giocato con Mit a Bucarest nella finale di Coppa Davis. E invece qui sembra che il tennis sia nato ieri, ed è cambiata anche, devo dire, la tipologia dello spettatore. Si guarda la partita, hanno tutti il telefonino in mano, e guardano tutti, non so, forse anche i risultati in diretta degli altri campi, ma secondo me guardano di qualsiasi cosa. Li vedi che passano da un Instagram a un altro, e quindi Non lo so come dire, la partecipazione è diversa. Mi domando anche, non so se te hai visto, se hai commentato magari la partita di Arnaldi, che ha perso da Jarry.
No, non l'ho commentata io.
Faceva, tirava le braccia su al cielo, cioè voleva proprio avere il supporto del pubblico, che ovviamente fra tanti c'era anche qualcuno che trascendeva, e quindi anche lì anche Jarry non era entusiasta della situazione. Ecco, secondo me, ecco, i giocatori dovrebbero anche un pochino autocontrollarsi e non esagerare, ecco, anche se capisco che non è che poi sia così semplice, uno pensa a se stesso, ma insomma, comunque già meglio di quando veniva il gigante di 130-140 kg Serafino, che ci fece fare delle figure oscene in tutto il mondo. La squadra di Coppa Davis lo portò a San Francisco quando giocavamo la finale in cui non vincemmo un set contro gli americani McEnroe, Jerry Lewis, Fleming, eccetera, e si fece le figure, questo si rotolava per terra, si imbrattava la maglietta con gli spaghetti e il pomodoro, cioè c'erano delle cose che uno diceva, ma io non li conosco, io sono... infatti Gianni Crisci diceva sempre, io sono residente in io sono della Svizzera italiana.
Molto svizzera, poco italiana, invece.
Come ultimo argomento, Novak Djokovic, perché questa caduta degli dèi del torneo non ha coinvolto soltanto Rafa Nadal, ma anche il numero uno del mondo, che ha giocato la sua peggior partita di sempre agli internazionali d'Italia e conferma di essere in una stagione di grandi difficoltà. E se per Nadal il cammino sembra segnato, e questa pare essere davvero la sua ultima stagione da professionista, e anzi probabilmente siamo anche alle ultime settimane in cui possiamo vedere Rafa in giro per i campi da giocatore, nel caso di Djokovic invece il ritiro sembra ancora lontano, però una mancanza di efficacia, un'assenza di vittorie e anche di tornei giocati del genere desta comunque preoccupazioni.
Eh sì, lui è in piena salute fisica, direi atletica. Non so se sia in piena salute mentale, perché ho la sensazione che come se ci tenesse un pochino meno. Parla della famiglia, della voglia di stare con i figli, fa dei discorsi che non avrebbe fatto forse qualche tempo fa, eppure insomma è sposato da un bel po', i figli ce l'ha da un po'. Anche questo fatto che ha cambiato praticamente tutto il suo team, ha lasciato Panichi, che era il suo, non era nemmeno soltanto un preparatore atletico, ma anche uno che spesso abbiamo visto che gli dava anche dei consigli tecnici quando magari Djokovic aveva litigato con Ivanisevic, e allora Ivanisevic stava zitto perché era infastidito dal fatto che magari Djokovic l'aveva mandato a quel paese pubblicamente, e allora interveniva Panichi e parlava lui, e invece ha cambiato tutti quelli che aveva intorno, e questo è un po' strano. L'altro giorno ho parlato mi chiamano spesso i giornalisti serbi, perché ho collaborato anche una volta a Wimbledon con la televisione serba, poi una volta erano venuti a casa mia a Firenze a fare dei servizi, eccetera, e poi perché c'era stata la famosa not too bad, la frase che Djokovic mi disse...
Australia 2019.
In Australia, sì. E mi dicevano... I serbi sono un po' strani, per certe volte, se ti ricordi il papà di Djokovic che diceva, quando ci fu tutta la polemica Covid, che il figlio era come Gesù, cioè delle esagerazioni pazzesche. Ecco, ma anche i giornalisti serbi dicevano, ma chissà che la borraccia cadutagli sulla testa non sia un segno, lui non lo interpreti come un segno del destino, che deve ripensare a se stesso, ritornare su su quei principi che hanno ispirato tutto il suo tennis, la sua voglia di essere il numero uno. E, per esempio, lui ora dice: no, ma essere il numero uno non mi importa più. E loro dicono: no, no, lui è sempre stato uno che voleva continuare a essere il numero uno, chiudere non solo 7-8 volte l'anno da numero uno. Se dice che non lo è più, vuol dire che è cambiato, non può dire quello che sta dicendo, che basta vincere 3-4 tornei importanti all'anno. Questo non è Djokovic. Insomma, ecco, è curioso perché parlano di lui come se fosse veramente un dio in terra. E per i serbi è qualcosa del genere, guarda, cioè, c'è una infatuazione per lui. Lui se si presentasse a qualsiasi elezione politica,
no. Presidente, da acclamazione popolare. Insomma, cioè,